Grazie, grazie che siete venuti nella nostra sede della Chiesa con cupole d'oro, così dicono a Roma, costruita dal cardinale Slippy. Vi dato un po' di materiali, ancora lì sul tavolo, cioè qualcuno non ha preso, una storia sua personale, anche diverse cose che potete prendere tranquillamente e portarci se vi saranno utili. Volevo parlare molto generalmente sulle chiese orientali di prima. È un sbaglio di dire chiesa orientale, sono le chiese orientali, sono 21 chiese orientali di cui sono diverse famiglie dei riti e perciò a Roma troveremo diversi gruppi dei riti orientali, sono i Melchiti, sono Caldei, Maroniti, Armeni, Georgiani, Bizantini, è uno gruppo più grande i Bizantini. I Bizantini sono diversi popoli che portano quel rito, sono ucraini, russi, bielorussi, macedoni, serbi, rumeni, bulgari e ancora un paio delle nazioni che hanno lo stesso rito e in questo rito si dividono le chiese che sono con unione con Roma o chiese ortodosse. Vi ho lasciato lì prima quando siete venuti, ancora non era pronto, adesso potete prendere, c'è un opuscolo.
Le distribuiscono loro mentre lui parla.
Delle chiese orientali. Sulla storia delle chiese orientali, per vedere giustamente, sono 25 pagine, non poco non tanto, però in modo molto, molto sistematico, dove ho scritto e spiegato un po' la questione di tutte le chiese ortodosse e non ortodosse le chiese cattoliche. Intanto, noi ucraini portiamo il rito bizantino, cioè la nostra chiesa si chiama chiesa greco-cattolica, o chiesa ucraina cattolica di rito bizantino. In Italia abbiamo 140 centri, siamo 50 sacerdoti che svolgono il ministero pastorale per gli immigrati ucraini, cioè non solo liturgia, però anche catechesi, abbiamo bambini, stiamo cominciando a lavorare con le scuole domenicali o scuole di sabato, con i campi estivi, sono nuove esperienze per noi da ultimi 3 anni, perché quelli che ci sono nati, sono cresciuti e ci chiedono di una catechesi da parte nostra. Un rito per un immigrato è una cosa molto importante, perché non si tratta solo di tradizione, perché ormai anche con integrazione si perdono un po' tradizioni, però il rito per un immigrato è il modo naturale imparato di esprimere la sua fede. Sono rito romano, bizantino, sono diversi riti. Quello bisogna capire, che per un immigrato, per un cattolico di rito bizantino, per un ortodosso, per un copto, un melchita, un georgiano, un armena, un'altra, è un modo di esprimere la fede. Non solo si tratta di un rito che si deve seguire o ci sono prescrizioni, no, è il modo di credere, perché così l'hanno imparato, così sono cresciuti, questi sono stati, hanno preso la catechesi, la prima fede, prima esperienza di fede nelle famiglie proprie, e quella è la ricchezza loro. Perciò bisogna sempre, diciamo, prestare una certa attenzione con altri riti. I sacramenti. Tutti gli orientali hanno gli stessi 7 sacramenti, cioè la disciplina nata a Tridento è arrivata anche per le chiese ortodosse, e loro hanno preso i 7 sacramenti come disciplina unica. Solo che c'è la differenza, soprattutto se parliamo dei sacramenti della iniziazione cristiana. Per esempio, in rito bizantino, i sacramenti della iniziazione cristiana si celebrano 3 insieme, subito. Il battesimo, cresima e la comunione. Per noi non esiste la prima comunione, per noi esiste la prima confessione e la comunione solenne, quando bambino arriva a una certa età. Si diedono 3 sacramenti, battesimo, cresima e la comunione, e poi in continuo i genitori portano i bambini piccoli di prendere la comunione durante la liturgia. Quel problema che notiamo noi, io sto in Italia da 10 anni, che volevo condividere e chiedere a voi come catechisti. Abbiamo avuto parecchie richieste dei parroci: ma qua c'è un ucraino che è stato battezzato da voi in Ucraina, però c'è la festa dei cresimanti, può ricevere la cresima? No, non può. I sacramenti non si... Può partecipare nella festa, può essere, può avere una petizione del vescovo per non, diciamo, non staccare dall'ambiente, però non può essere cresimata un'altra volta. Una breve parola sull'Ucraina. Ho lasciato anche un piccolo opuscolo, Ucraina e l'emergenza umanitaria. È un articolo uscito 13 aprile su ACI Stampa, di un nostro vescovo che è responsabile per la Francia, per la pastorale in Francia, dove lui racconta in modo molto, molto breve la situazione in Ucraina. Purtroppo è la guerra. C'è la guerra, prima si parlava di una operazione antiterroristica e altre cose, però c'è la guerra. Guerra continua sulla parte orientale, sul confine tra Russia e Ucraina, il territorio di Donetsk. Prima si discuteva molto anche in Vaticano cosa sta succedendo, forse una guerra civile, un conflitto tra due gruppi russofono ucrainofo, però il nuovo nunzio apostolico che è vissuto quasi 15 giorni in zona e 3 settimane fa è venuto con una rappresentazione al Santo Padre dicendo che c'è la guerra e c'è la crisi umanitaria. Quasi ogni giorno arrivano i morti, purtroppo muoiono i ragazzi, perché quelli che sono andati a lottare per i valori cristiani, per i valori europei, sono stati i ragazzi, quelli che vogliono avere un livello della vita non asiatico, non sotto mano di Putin, della Russia, però vogliono vivere in Europa o avere almeno un modo di vivere europeo con valori europei. Intanto l'Ucraina geograficamente fa parte dell'Europa. Prima si, certamente che voi avete imparato l'Unione Sovietica, erano tempi così prima del 90, però l'Ucraina, se vediamo il quadro geografico, fa parte dell'Europa, anche con mentalità, con cultura. Mai aveva qualcosa simile con l'Asia, piuttosto la Russia, e maggiormente sta nella parte asiatica. La guerra continua. Noi speravamo tanto che si finisce presto, almeno così si parlava. Va bene, passano 2 o 3 mesi, mezz'anno, però purtroppo sono quasi 2 anni. Già si stiamo anche abituando, tra parentesi, per il fatto di guerra. Certamente che la seconda problema più grande è l'emergenza umanitaria, perché la gente è scappata da quel territorio. Sono quasi 2 milioni che sono dal oriente, dalle parti dell'est, sono si spostate nel centro, all'occidente del paese, e loro chiedono anche un aiuto. Noi cerchiamo di sostenere in modo che possiamo. Ogni sabato da quella chiesa, dalle altre parrocchie, partono pulmini caricati dalla roba, dai cibi, dalle raccolte. Stiamo raccogliendo quello che possiamo mandare per sostenere. Sono i cappellani nostri che lavorano sia con i militari, sia con la gente profuga. C'è la Caritas, anche che è sostenuta molto dalla Caritas italiana, per diversi progetti sociali, però sta nascendo una emergenza umanitaria. La prima cosa per la guerra, la seconda per la crisi economica. In Europa si parla molto della crisi economica, però in Ucraina veramente adesso si sente. Prima stava così così, però adesso con la guerra, con tutto quanto, c'è una crisi molto molto profonda. Io sono tornato settimana scorsa dall'Ucraina, sono stato una settimana, ho visto che sta peggiorando la situazione. E purtroppo nessuno di noi aspettava la guerra in quel tempo. Siamo 2016, ormai stiamo in periodo di cui una guerra nell'Europa non era prevista. Però dall'altro lato vediamo che purtroppo la diplomazia e la politica di oggi più non funzionano, o i modi di politici di diplomazia più oggi non funzionano, non si sa cosa c'è sotto veramente. Però ormai siamo consapevoli che la guerra iniziata da parte di Russia per motivo che l'Ucraina si è espresso chiaramente che vuole una eurointegrazione, che vuole stare con l'Europa piuttosto che essere un vassallo della Russia. Per quali motivi è nata la guerra? Problematiche della guerra che lottano i terzi, dentro ci sono terzi. Chi sono quelli terzi? Sono ceceni, sono georgiani, sono militari russi, che lottano non dicono che sono militari russi, però lottano con carri armati russe, con tutto quello che adesso fanno OBSE e altri, diciamo, organismi dell'Unione Europea. Hanno fatto un sacco delle revisioni là, quello che abbiamo visto, che tutte le armi sono da parte della Russia. E i russi spesso dicono che sono i loro nostri fratelli maggiorenni. Purtroppo mai sono stati e non ci sono. Perché il fratello maggiorenne, se neanche si pensa di essere fratello, non si comporta come fratello minorenne. Però se guardiamo bene la storia e vediamo i dati storici, vediamo che Kiev, stato Rus di Kiev, non la Russia, però Rus di Kiev, sono stati battezzati 988, piuttosto il regno moscovito nato quasi 3 secoli dopo. Noi chiediamo da tutti voi pregare per l'Ucraina, pregare che quella guerra finalmente si finisce, pregare che si stabilisce la pace e pregare che si stabilisce il rispetto gli uni degli altri, perché se un fratello ha cominciato ad andare a lottare con fratello minore, può continuare ad andare anche a lottare con amico. Cioè, l'Ucraina oggi è una barriera per l'Europa, e vedo che i politici sono molto impauriti che non va avanti. Così vi chiedo di pregare, di dire la verità, perché purtroppo mass media italiana non sono molto favorevoli riguardo l'Ucraina. Ma conosciamo il gas, rapporti di Berlusconi, Putin, sono tanti momenti, poi investimenti molto grandi nella mass media italiana da parte dei russi, anche se oggi questo non favorisce un'informazione molto, molto vera, molto chiara. Perciò parlate voi di verità. Domani avremo qua un film su Ilovaisk, il primo conflitto più grande che vogliamo presentare ai nostri fedeli, per far vedere come erano i primi passi di questa guerra. Io credo che così, in modo molto breve, ho cercato, perché vediamo che siamo con orario abbastanza avanzato, in modo breve di dire brevi parole, poi l'altro potete leggere su quello opuscolino, perché il Papa ha fatto quella raccolta per aiutare un po' la crisi economica. Se avete qualche domanda, io posso rispondere se...
Anche perché abbiamo la visita della Chiesa anche.
Sì, c'era prevista anche la visita della Chiesa, prego.
Posso dire una cosa sola? Notate questa cosa che è importantissima e che noi non sappiamo, no? Cioè, proprio a livello storico, la cristianizzazione avviene tramite l'Ucraina, cioè dal sud, da Costantinopoli, da Roma, i missionari arrivano prima a Kiev, dove c'è il monastero antichissimo delle Grotte, che non ho mai visto purtroppo, e da lì poi pian piano i missionari salgono, e quindi pian piano tutto il mondo slavo della zona è merito di questa storia, di questa nazione importantissima che evangelizza tutta quanta la grande Russia. Non c'era, mi dicevi tu, proprio il termine Russia non esisteva ancora, no?
La Russia, come oggi, esisteva la Rus di Kiev, che era un grande regno che copriva dalla Cracovia, si chiamava Rus Rossa, copriva anche Bielorussia di oggi e tutta la parte dell'Ucraina centrale e dell'Ucraina del sud. Era un grande regno russo di Kiev, che poi si sono divisi in due regni di Kiev e di Halic. A posto il re di Halic, Danilo, è stato coronato dal Papa. Cioè era un paese con l'unione con Papa solo dopo la scisma del Cherularium, scisma di Costantinopoli, è arrivata la scisma della Chiesa in Ucraina, però prima sempre era in unione con la chiesa di Roma. Subito dopo la nascita, cioè liturgicamente è previsto la preghiera dell'ottavo giorno, quando si dà un nome e poi si continua con il battesimo, però si fa diversamente. Se hanno bisogno di battezzare subito, si battezza subito, se no si aspetta 40 giorni, dopo 40 giorni si battezza il bambino. Soprattutto qua a Roma noi siamo, diciamo, molto aperti a quelle questioni, perché a volte arrivano da lontano, ci sono i bambini malati. Dico, liturgicamente, ottavo giorno la prima preghiera sul bambino e si dà il nome e poi si continua con il battesimo. Il giorno 40 si legge le preghiere per la mamma, c'è un diritto specifico, però normalmente avviene tutto pochi giorni dopo la nascita.
Mi spiega anche come si fa, si dà il battesimo, si cresima, e la comunione come si dà?
Sì, perché di solito il battesimo è previsto dopo la liturgia domenicale, perciò si lascia il sacramento, l'Eucaristia si lascia sul tavolino a parte con la candela aperta, si battezza, subito si prosegue con il rito della cresima e alla fine si dà la comunione al bambino, però solo con sangue di Cristo, solo con sangue, siccome il bambino
con un cucchiaio
si comunica il bambino,
una goccia, sì, cosa, una qualche goccia,
sì, però sì, una goccetta, sì, perché dall'inizio per l'Oriente era i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana erano uniti e avevano teologicamente il simbolo della piena immersione nella passione di Cristo, cioè morto, battezzato, morto, risorto, fa parte come pieno membro della Chiesa.
E quello che ha detto lei, la grande comunione?
La prima confessione è comunione solenne.
Ecco, quando si fa?
Al settimo anno. C'è sempre, sì, certo, c'è una preparazione. Sì, ci sono preparazioni annuali o biannuali, dipende dalle situazioni, ci sono tutti i libri per catechisti, abbiamo una commissione molto grande che copre tutta la Chiesa ucraina, anche il mondo, si fanno preparazioni e poi dopo si continua con catechesi post comunione, però non, la cresima non abbiamo più tardi.
Dunque leggo qui che c'è la gente di fede di tutte le comunità religiose erano insieme al Maidan.
Maidan è la piazza principale a Kiev, a nostra capitale. Da lì è iniziato la rivoluzione della dignità. Quando il governo di Yanukovych non ha firmato accordo con l'Europa per scegliere una strada verso integrazione, i giovani sono usciti a Maidan per fare una manifestazione e sono stati cacciati con la polizia e con i militari da quella piazza. E poi il giorno secondo sono ripresi e da lì proprio è nata una rivoluzione. Poi la gente stava tutto il periodo, dalla metà di novembre fino nei primi di dicembre, e nei primi di dicembre erano primi spari, cioè sono sparati quasi 100, noi li chiamiamo centinaia di cello, sono i primi 100 ragazzi che sono stati sparati dal governo Yanukovych sulla piazza Maidan lottavano, diciamo, non lottavano, non c'era guerra, solo era una manifestazione abbastanza pacifica per i valori europei. Sì, poi alla fine il filo russo è scappato in Russia. Immaginate quando è iniziato il primo conflitto militare a Donetsk, quando è iniziato. Noi avevamo quasi distrutto il sistema militare, cioè il governo di Yanukovych, 3 anni sistematicamente distruggevano tutte le caserme, hanno veduto le armi, hanno veduto la tecnica. E quando è nato il conflitto, avevamo per lo Stato ucraina di 48 milioni, avevamo 4.000 militari, però nessuno si accorgeva, nessuno sapeva. E perciò subito è stato chiesto un aiuto anche con delle armi dall'Europa, dall'America, perché i primi soldati, i primi che sono stati proprio massacrati, perché andavano a lottare, tra parentesi dicendo, andavano a lottare con i rami dell'albero contro carri armati russi. Era una situazione così, perciò si vedeva che già stavano preparando, forse avevano un progetto con Putin molto grande, però che alla fine non è andato avanti. È stata insieme dei giovani quello che ha colpito noi tutti che stavamo qua in Europa, che prima si facevano manifestazioni per quello e per l'altro, però qua giovani, sono già universitari di scuole che sono detto va bene, basta quel governo, non vogliamo avere una vita europea, vogliamo studiare, lavorare, essere guadagnati, poter viaggiare, cioè avere una vita non ricca, però una vita degna.